Non ci credo,
non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20.50 e in replica registrata la domenica della settimana successiva alle 16.50. Il sito di riferimento per informazioni e per tutti i podcast è noncicredo.org. Le storie che racconto rappresentano uno spaccato della società nell'ultimo mezzo secolo. Sono avvenimenti thriller, spesso con morti ammazzati, quasi sempre avvolti dal mistero, quasi sempre trattano di verità che il popolo è meglio non sappia. Spero serva da stimolo per rileggere la nostra storia e per invitare qualcuno a farlo criticamente. Ma adesso cominciamo con la puntata odierna di Non ci credo. Buon ascolto! Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Dopo aver ricordato il massacro avvenuto nella valle del Vajonte del Piave il 9 ottobre 63, in occasione del 55esimo anniversario di quella tragica vicenda, torniamo a parlare di Aldo Moro, del suo sequestro e della sua morte. Ci spostiamo quindi in avanti di 15 anni nel 1978. Ricordo anche che le musiche che intervallano i vari interventi sono tutte copyleft prese dal sito specializzato giamendo.com. Le fonti per questo lavoro sono diverse, ma ho seguito in particolare il libro del giudice Ferdinando Imposimato intitolato I 55 giorni che hanno cambiato l'Italia. Nella prima parte della trasmissione avevamo visto, tra l'altro, come la Democrazia Cristiana, il partito di cui è presidente, adotti la politica di non trattare con le Brigate Rosse, come a dire che un morto solo si poteva pure immolare, pur di non compromettere lo Stato in una trattativa con dei banditi. Tutto questo sarebbe comprensibile, forse anche condivisibile, se le motivazioni profonde fossero proprio queste. Nelle lettere che scrive dal carcere a varie personalità della politica, Moro affronta più volte questo tema, affermando che uno scambio di prigionieri si potrebbe fare, e non lo dice solo perché la vita in gioco questa volta è la sua. Già in altre occasioni, ad esempio nel caso Sossi, il magistrato di destra rapito dalle Brigate Rosse e poi liberato, Moro si era dichiarato favorevole ad uno scambio di prigionieri pur di salvare la vita delle personalità rapite. Queste lettere sono dirette ai vertici della DC, segnatamente al segretario Zaccagnini e al ministro degli interni Cossiga, oltre che all'onorevole Taviani, sempre contrario ad ogni possibile trattativa. La realtà delle cose è ben diversa. Non si tratta qui di una presa di posizione per principio, per difendere l'autorevolezza dello Stato o la sua verginità. Moro è tra i pochi, assieme ad Andreotti, Cossiga e qualche altro, a conoscere tutti i segreti della politica italiana che, a dirla tutta, non è certo stata irreprensibile fino ad allora. Nelle sue lettere le accuse rivolte al partito per la sua condotta sono molte e precise. Leggere quel memoriale o quel che ne rimane, che è facilmente reperibile in rete, è interessante e istruttivo, altro che se lo è. È una lezione di storia vista da dietro le quinte. Tra i molti segreti che Moro custodisce ci sono anche quelli che riguardano la politica internazionale, anche quelle parti che non si devono conoscere, come, ma è solo per fare un esempio, la formazione di quell'esercito segreto voluto dagli statunitensi che da noi è chiamato Gladio. Gladio fa parte di una vasta operazione gestita dalla CIA, il servizio segreto americano, chiamata Stay Behind, che significa stare dietro. L'intento è quello di creare gruppi di combattenti che, stando dietro le linee, da qui appunto il nome, combattano il nemico identificato nell'Armata Rossa Sovietica quando avesse invaso l'Occidente. Dal momento che un simile evento non solo non si è mai verificato, ma non è neppure mai stato nei sogni dei sovietici, quelle brave persone hanno fatto altro, creando terrore e portando morte in modo da favorire sempre un governo forte, autoritario, insomma un governo di destra vera intendo. Aldo Moro ha idee diverse. Fin dai primi anni 60 cerca di condividere la gestione dello Stato con le forze progressiste, rappresentate all'epoca dai repubblicani, dai socialdemocratici e dai socialisti di Pietro Nenni. Occorre precisare per i più giovani e i meno attenti che i partiti degli anni 60 sono ben diversi da come si evolveranno successivamente. Insomma, la figura di Pietro Nenni è qualche chilometro più in alto di quella del segretario del Partito Socialista forse più famoso, Bettino Craxi. Ma la vera scommessa dello statista pugliese diventa, nei primi anni 70, quella di coinvolgere il Partito Comunista Italiano, diretto in modo estremamente illuminato da Enrico Berlinguer, nella gestione dello Stato. E ci riesce, tanto che il giorno del suo rapimento deve essere anche quello del primo passo verso la realizzazione di quel compromesso storico che vede una non belligeranza nei confronti dei comunisti italiani, che stanno abbandonando Mosca per adottare un comunismo autonomo, democratico, chiamato eurocomunismo. Questo cambiamento, così radicale per tutti i vecchi compagni che ancora inneggiano a Stalin, non può certo far breccia nel buon cuore degli statunitensi, i quali non hanno mai avuto una grande passione per la storia, a meno che si trattasse della propria, e non hanno mai avuto un grande rispetto per la libertà, a meno che non si trattasse della propria, e non hanno mai avuto un grande feeling con la democrazia, a meno che non si trattasse della propria. A tirare le fila di questo sentimento comune del popolo americano sono, da un lato, il governo, qualunque sia il residente della Casa Bianca, e dall'altro la CIA. Solo Kennedy ha idee diverse e viene a Roma nel 63 a benedire, passatemi questa espressione forse poco rispettosa, dicevo che viene a Roma a benedire il tentativo di Moro di varare un centro-sinistra con Nenni come vicepresidente del Consiglio. Questo è un motivo buono per venire assassinato, come del resto accade, in quel di Dallas. In effetti, sulla sua morte pesano una quantità enorme di dubbi e di misteri, ai quali ho accennato nella prima puntata di Non ci credo sul caso Aldo Moro. Le puntate di questa trasmissione sono tutte in rete, le trovate nel podcast della radio o, più complete, nel podcast del mio sito noncicredo.org. Insomma, l'intelligence americana non ha alcun interesse che Moro venga liberato e fa il possibile perché la DC arrivi alla conclusione di non fare alcun passo nella direzione indicata da Moro di uno scambio di prigionieri. La decisione dunque di lasciare che le Brigate Rosse lo facciano fuori arriva inevitabile. Se a sparare allo statista pugliese sono i brigatisti, ad armare le loro mani sono tutti quelli che non vogliono che un personaggio di tale importanza salti fuori a raccontare a tutti i fatti loro, che poi, se il popolo conosce la verità, magari si incazza e li manda tutti a lavorare. No angel, never gonna be, never gonna go.
Dream.
Questa dal Belgio era nata con No Angel. Visto che non c'è solo la Democrazia Cristiana ad essere parte in causa nella realizzazione di quel progetto chiamato compromesso storico, anche ai vertici sovietici non va giù più di tanto che il Partito dei Lavoratori Italiano si ammucchi con quei reazionari, Papa e Ciccia con gli americani, con la Chiesa e con altre organizzazioni poco raccomandabili, tutte nemiche del proletariato e della classe operaia. Insomma, quel matrimonio non sa da fare, anche se scimmiottare Manzoni forse non è il massimo della raffinatezza in questo contesto. È mai possibile che anche i sovietici abbiano tramato per l'uccisione o quantomeno per la non liberazione di Aldo Moro? Le cose sono molto meno evidenti che nel caso degli statunitensi, ma c'è un episodio curioso da raccontare. Riguarda una spia di Mosca, il cui nome è Fyodor Sergei Sokolov. Tutte le vicende che lo riguardano vengono alla luce 20 anni dopo il sequestro Moro, quando è possibile accedere agli atti del dossier Mitrokhin. Nel 1998 la Russia comunista non esiste più e, come è accaduto per altre repubbliche dell'ex blocco socialista, ad esempio la DDR, la Germania dell'Est, saltano fuori documenti e fascicoli piuttosto interessanti e compromettenti. Vasily Mitrokhin è un agente segreto del KGB, ma uno di quelli che vede, prima nella gestione Stalin-Beria e poi nella troppo debole destalinizzazione di Khrushchev, qualcosa che non va bene. Troppe violazioni dei diritti più elementari. Quando si permette di esprimere questi suoi pensieri, viene immediatamente tolto dall'operatività e messo dietro una scrivania. Ed è qui che matura la decisione di raccogliere tutto il materiale possibile su quello che il regime sovietico ha commesso. Raccoglie dati, documenti, ricavati non solo dagli archivi di Stato, ma anche dalla stampa clandestina. Una serie di circostanze favorevoli, tra cui un trasloco di sede del KGB a Mosca, curato proprio da Mitrokhin, gli permette l'accesso ad una serie impressionante di documenti, circa 300.000, in particolare quelli riguardanti gli agenti segreti dislocati all'estero. Mitrokhin, snobbato dall'ambasciata americana di Riga, dove si reca per mostrare il materiale dopo la caduta del muro all'inizio del 92, viene ricevuto dall'ambasciata inglese e riesce ad espatriare in un luogo segreto del Regno Unito alla fine dell'anno. Dopo le necessarie verifiche, i documenti del dossier vengono parzialmente pubblicati nel 96. Il restante volume esce nel 2005, l'anno dopo la morte di Mitrokhin. Ma torniamo a Sokolov e alla questione Moro. Della spia sovietica nel dossier Mitrokhin si legge che è un ufficiale del Dipartimento V del primo direttorato principale del KGB, quello dedito alle cosiddette azioni speciali, cioè gli assassini e i sequestri di persona in tempo di pace. È Yuri Andropov, nominato da Brezhnev presidente del KGB nel 67, a reintrodurre gli incarichi speciali, chiamate anche azioni esecutive, come strumento essenziale della politica sovietica durante la Guerra Fredda. Per compierli vengono sempre più spesso utilizzati terroristi non russi e Andropov è convinto che anche la CIA ne stia facendo ricorso contro i funzionari del KGB e altri cittadini sovietici all'estero. Idea quest'ultima certo non da scartare come incredibile. Detto tra parentesi, uno di questi agenti è Ali Akhja, mandato a Teheran per assassinare Khomeini, impresa fallita per la stretta sorveglianza attorno all'Ayatollah. Dunque, Sokolov fa parte di questa schiera di bravi giovani. Arriva in Italia probabilmente nel 1977 come studente per seguire un corso di storia del risorgimento italiano. Una breve permanenza a Perugia e poi eccolo seguire i corsi alla Sapienza, l'Università di Roma. Questa data, il 77, è fornita dai servizi segreti italiani, mentre, secondo il dossier, entra nel nostro paese solo nell'81 come giornalista della TASS, l'agenzia di stampa sovietica. Va però ricordato che il dossier Mitrokhin contiene solo parte della storia, quella a cui l'archivista moscovita ha potuto avere accesso. Secondo la documentazione del SISMI, Sokolov arriva per tenere d'occhio Moro, pedinarlo e informare i suoi superiori delle mosse dello statista. A sua volta il SISMI riferisce al ministro dell'interno Francesco Cossiga le mosse della spia sovietica, come quella di altri personaggi sospettati di appartenere ad intelligence straniere non gradite. La cosa curiosa è che i rapporti sugli strani spostamenti di Sokolov arrivano al ministro Cossiga dopo il rapimento Moro. Eppure si sa anche prima che la spia russa frequenta spesso le lezioni di Aldo Moro, lezioni di diritto, che nulla hanno a che fare con l'indirizzo di studio del borsista sovietico. Ma su questa faccenda ci sono notizie ben più dirette e di prima mano di quelle dei resoconti del Sismi. Entra infatti in scena uno dei collaboratori più stretti di Moro all'università, Franco Tritto, il quale racconta del rapporto molto cordiale, almeno all'inizio, tra il docente e il sovietico. Questi pone domande interessanti ed intelligenti e mostra grande interesse per le lezioni seguite. Ma col passare del tempo le domande diventano quasi un interrogatorio e non sono più legate all'attività accademica, ma ai luoghi frequentati da Moro, ai viaggi programmati in Italia e all'estero, alle abitudini e perfino alla sua scorta. Insomma, Tritto ha paura per il suo maestro e si convince che il proposito di Sokolov sia quello di colpirlo in qualche modo. È questo che riferisce nel 1999 al magistrato Rosario Priore, uno dei più attivi a cercare di capire come è avvenuta tutta la storia di Aldo Moro. Ecco uno stralcio della lettera che Tritto invia a Priore. Aperte virgolette. In tal contesto ebbi a rivolgere al professor Moro una domanda. Non possiamo fare qualcosa per avere informazioni su questo giovane? Non potremmo avere notizie tramite ambasciata? Il professore rispose testualmente: anche se volessimo, lì sono tutte spie. Se lui ti pone qualche domanda, cerca di essere vago e generico. Peraltro, non mancai di far presente il mio stupore relativamente al fatto che il giovane parlasse così bene la lingua italiana e la risposta di Moro fu: di solito usano le cuffie, li tengono lì per molte ore e alla fine o impazziscono o imparano bene la lingua. Chiuse le virgolette. Anche il maresciallo Leonardi, che morirà durante il rapimento in via Fani, nota strani movimenti attorno a Moro e di questo avvisa il generale dei carabinieri Arnaldo Ferrara. Ma questi liquida quei sospetti come semplici fantasie cui non dare alcun peso. Intanto Sokolov continua a indagare, arrivando a chiedere ad alcuni studenti chi siano gli agenti di scorta. Questo può anche non voler dir niente, ma nel clima dell'epoca un aumento della sicurezza è perlomeno da prendere in considerazione. Cossiga, che pure viene continuamente informato dagli agenti delle preoccupazioni di Moro e di Tritto, rassicura il politico attraverso il capo della polizia parlato che quello che succede attorno a lui non è rilevante. Non si tratta di terrorismo, ma di volgari scippatori. Questo modo arrogante di sviare i discorsi e l'indagine è tipico di Francesco Cossiga. Dopo il rapimento del 16 marzo, Tritto e il suo collega Matarrese vanno a denunciare Sokolov al Viminale, ricevendo ancora risposte tranquillizzanti. I servizi segreti sanno che Sokolov è solo un innocuo studente straniero in Italia con una borsa di studio. La cosa più curiosa è che di quella borsa di studio a Perugia non c'è nessuna traccia, nessuno gliel'ha mai conferita. La sua appartenenza ai servizi sovietici e con un importante ruolo viene confermato da uno dei maggiori esperti di KGB, il giornalista britannico del Daily Mail, Brian Fremantle, che scrive, virgolette, il Dipartimento delle Azioni Esecutive, conosciuto come Dipartimento Quinto, è quello in cui vengono addestrati i sicari, chiuse virgolette. Quando Cossiga e i suoi più stretti collaboratori vengono sentiti sulla vicenda, ecco un numero impressionante di bugie e di dichiarazioni che si contraddicono l'una con l'altra. Al Viminale conoscono perfettamente la situazione, ma nessuno muove un dito in una direzione qualsiasi. Che poi Sokolov non si sia reso responsabile di un atto criminoso verso Moro, poco importa. In presenza di un pericolo nei confronti di un così importante personaggio della politica italiana, l'attenzione è stata decisamente insufficiente. Sokolov è a Roma durante la prima settimana del sequestro, poi va a Mosca, ufficialmente per la Pasqua ortodossa. Torna in Italia il 2 aprile e vi rimane fino a luglio. Viene costantemente pedinato dagli uomini dei nostri servizi segreti. tornerà nel nostro paese, come riferito dal dossier Mitrokhin, nel 1981 come giornalista della TASS e resterà qui per 4 anni. Interferisce sulle inchieste che riguardano l'attentato al Papa e cerca di manipolare anche le notizie sulla vicenda Moro. Dunque, un'altra storia curiosa, questa di Sokolov, che si inserisce tra i molti misteri della vicenda di Aldo Moro.
She was a girl, insecure, but with her head down, couldn't see, hoping tomorrow, so deep in the sorrow. Admired beauty in other ladies, but couldn't stand her own reflection. She cried alone at night, nightmares of waking up to life. She didn't value her own life. Trust there are others too, so I wrote this song for you. Streets full of found danger, overwhelmed, left alone, tired of running on his own. He felt defeated. Nightmares of waking up to life. He didn't value his own life. Trust there were others too. So I wrote the song.
Questa era Jasmine Jordan in Smile, sorridi. Da un punto di vista militare, l'azione delle Brigate Rosse in Via Fani è perfetta. Tuttavia, il modus operandi ne ricorda molto da vicino un altro, usato 6 mesi prima a Colonia in Germania. In quell'occasione, il capo della Confindustria tedesca Hans-Martin Schleyer, politico della CDU, la Democrazia Cristiana Germanica, ex ufficiale delle SS, viene rapito da un gruppo armato appartenente alla RAF, la Rote Armee Fraktion. Il corteo con l'auto del politico viene bloccato, la scorta, composta da 4 uomini, viene massacrata e Schleyer viene caricato su un'auto e portato via. Resterà prigioniero per 43 giorni, poi il suo corpo verrà restituito dentro il bagagliaio di un'auto nella cittadina francese di Mulhouse, in Alsazia, al confine con la Germania. La straordinaria somiglianza con la vicenda Moro è più che evidente. Questo fa sospettare che nell'organizzazione del sequestro sia presente la mano della RAF. Nonostante Moretti e la Faranda abbiano ripetutamente negato ogni coinvolgimento di questa organizzazione, il sospetto rimane. Ne riparleremo anche più avanti questa sera. In effetti, il giudice Imposimato nel suo libro riferisce che numerose sono le prove del rapporto tra BR e RAF, documenti e oggetti tipici della RAF nei covi delle BR e viceversa. Alcuni pentiti, come Patrizio Peci e diversi documenti, anche successivi, testimoniano questo legame. Ad esempio, le risoluzioni emesse durante il rapimento del generale statunitense Lee Dozier, liberato a Padova nel 1982. L'idea, o il sogno delle Brigate Rosse, è di creare un fronte unico dei movimenti proletari in guerra, quelli autonomisti come l'IRA o l'ETA e quelli marxisti come appunto la RAF. Lo scopo finale è di costituire una terza internazionale con l'obiettivo di scambiarsi armi, informazioni, consigli. Tra i contatti ci sono anche i servizi segreti bulgari e ovviamente il KGB, iniziati ben prima del rapimento Moro e proseguiti ancora più intensamente dopo. Ad esempio, il brigatista Alessio Casimirri usa documenti falsi procurato da un vecchio compagno del PC e la copertura dell'Unione Sovietica per fuggire in Nicaragua, dove si trova ancora oggi. Una conferma importante, sostiene Imposimato, della sinergia tra gli autori dell'Operazione Moro e l'Unione Sovietica. Ora, uno dice, cosa c'entra l'Unione Sovietica con tutto questo? Beh, c'entra. Molti anni dopo i fatti del 1978 si viene a sapere che la RAF altro non è se non il braccio armato della Stasi, la polizia segreta della Germania dell'Est, e, a sua volta, la Stasi è il braccio armato dell'Unione Sovietica. Questa notizia, dice sempre Imposimato, arriva da Markus Wolf e Günther Bonschack, all'epoca elementi ai vertici, appunto, della Stasi. Dunque, se i militanti della RAF aiutano le BR nel sequestro Moro, magari semplicemente collaborando a progettare l'azione, non è possibile che ciò avvenga senza il beneplacito dell'Unione Sovietica. Per giunta, la RAF è il legame con l'OLP e soprattutto con la sua ala marxista, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina di George Habash, che è al servizio di Mosca. Troppe coincidenze per pensare ad un puro e semplice caso. In realtà i contatti tra le Brigate Rosse ed il vasto mondo delle organizzazioni autonomiste e terroriste mondiali sono in piedi da tempo, fin dal 1970, quando un convegno in Liguria decide di intraprendere la lotta armata contro lo Stato. Lo stesso rapporto Mitrokhin svela che fin dal 1975 in Cecoslovacchia c'è una base operativa delle Brigate Rosse. È un centro di addestramento e un luogo dove rifornirsi di armi. La cosa grave è che il Partito Comunista Italiano ne è al corrente, tanto che si lamenta con Mosca e con Praga. Il partito di Berlinguer invia nella capitale cecoslovacca un proprio funzionario, Salvatore Cacciapuoti, per protestare. Il resoconto di costui è che, virgolette, una delle basi terroristiche delle Brigate Rosse era ubicata in Cecoslovacchia e che le agenzie di sicurezza cecoslovacche stavano cooperando con essa, chiuse le virgolette. In conclusione, scrive Imposimato, il legato tra Brigate Rosse e RAF e tra RAF, Stasi e KGB, il ruolo di Sokolov e del KGB nel comitato di crisi, i contatti con il Fronte per la Liberazione della Palestina, dimostravano che i servizi segreti dell'Unione Sovietica avevano partecipato all'operazione Moro. Questo dice Imposimato. La questione però non finisce qui. Mentre è comprensibile che un'organizzazione di estrema sinistra come le Brigate Rosse cerchi alleati nel mondo socialista, in particolare nei paesi del blocco sovietico e tra le organizzazioni che i loro servizi segreti gestiscono, come appunto la Rote Armee e Fraktion, risulta più difficile pensare ad un legame con paesi fortemente inseriti nel mondo capitalistico occidentale. Eppure le cose stanno proprio così. Infatti le Brigate Rosse hanno anche un legame forte con i servizi segreti israeliani. Certo, l'intento di questi è ben diverso da quello del KGB. Anche loro però vogliono creare problemi in Italia e lo fanno in chiave filoamericana, nel senso che ho spiegato nella scorsa puntata su Moro e brevemente all'inizio di questa di oggi. Il Mossad, già all'inizio della fase operativa delle BR, nei primi anni 70, prende contatto con Moretti e Franceschini, offrendo loro armi, finanziamenti e coperture. In cambio chiedono di intensificare l'impegno diretto a destabilizzare la situazione politica italiana. E il mezzo per farlo è indicato in, virgolette, eclatanti azioni politico-militari delle Brigate Rosse, chiuse virgolette. Questa frase è riportata nel documento conclusivo della Commissione parlamentare Moro del 1983. A quale conclusione si arriva, vista questa così complicata visione degli scenari internazionali, proprio mentre lo statista pugliese è prigioniero delle Brigate Rosse? Probabilmente c'è un interesse convergente tra Ovest, Stati Uniti e alleati, e Est, Unione Sovietica e alleati, nel contrastare il progetto di Moro basato sul compromesso storico. C'è una minaccia in quel progetto, una minaccia che colpisce entrambe le parti, le quali basano il loro potere proprio sulla contrapposizione dei blocchi e sulla spartizione del mondo in due imperi.
Everywhere that I go, the clouds in the sky, on the faces of strangers, the birds sing your name and the fish try to talk, 'cause without you the world would be too dark to matter. You're like the sun, you're so far away. Most of all, for my own selfish reasons, you paint my sky blue and you spin my earth round. So don't leave me alone, 'cause I can't stand to miss you. You like the sun, you're so far away.
Explosive Ear Candy, Like the Sun. Come sappiamo, subito dopo l'attacco di Via Fani, il ministro degli interni Cossiga mette in piedi un comitato di crisi, dei quali fanno parte, tra gli altri, il sottosegretario Nicola Lettieri, il criminologo Franco Ferracuti, Stefano Silvestri, esperto di strategia, Steve Piecenik, del Dipartimento di Stato americano, già consigliere di Henry Kissinger, di cui vi ho raccontato nella prima parte di questa storia. Molti membri del comitato sono iscritti alle liste della P2 di Licio Gelli, tra questi i due capi del SISMI, Giuseppe Santovito e Pietro Musumeci. Questo comitato impedisce di fatto alla Procura di Roma, durante i 55 giorni di prigionia di Moro, di occuparsi della vicenda. Dov'è stato lo statista pugliese in questo periodo? Secondo il giudice imposimato, l'unico nascondiglio, o se preferite l'unica prigione del popolo, è quella di via Montalcini numero 8, anche se molti esperti di valore all'epoca parlano di altri covi come via Gradoli, il ghetto ebraico, via Caetani. Ora facciamo un salto in avanti e arriviamo al 2008, quando tre finanzieri si presentano nello studio del giudice imposimato. Vanno da lui per avere conferma di un rapporto inoltrato dal brigadiere Ladu, anch'egli presente all'incontro, nel quale sostiene di essere stato, insieme ad altri militari, dal 24 aprile all'8 maggio 1978 a Roma, in via Montalcini, a sorvegliare l'appartamento al civico 8 di quella via. Ricordo che l'8 maggio è il giorno precedente all'esecuzione di Aldo Moro e al ritrovamento del suo corpo nella Renault 4 rossa. Perché il militare aspetta 30 anni per parlare di un fatto che sembra così importante? Ladu risponde che aveva la consegna del silenzio e del segreto su tutto quello che avevano potuto vedere e sentire in quell'operazione. E poi era solo un ragazzo di 19 anni e il timore di ritorsioni verso la sua famiglia lo avevano indotto a tacere, come tutti i suoi colleghi dell'epoca coinvolti nella missione. La quasi totalità di questi mantiene il segreto e nega tutto anche 30 anni dopo. Imposimato porta tutti a fare un sopralluogo per capire se quella storia è vera oppure no. Arrivati in via Montalcini, Ladu identifica subito la palazzina numero 8 come la prigione di Moro e comincia a raccontare i particolari. Il gruppo di militari ingaggiati per questo compito è di circa 40 elementi. Sono tutti soldati giovanissimi di leva e arrivano da ogni parte d'Italia. Ladu è sardo, arriva a Napoli dove si forma il battaglione e da qui a Roma dove viene istruito nella caserma dei carabinieri in via Aurelia. Sanno solo di dover controllare dei palazzi nella capitale, niente di più. Vestono in borghese e hanno tutti i soprannomi tratti da Topolino. Ladu, in codice, è Archimede. Una delle stranezze, quando un pulmino senza insegne militari lo porta in via Montalcini, è la presenza di persone che parlano in inglese. I compiti dei militari sono semplici: osservare il caseggiato al numero 8, sia da una casupola con dei monitor, che gironzolando vicino all'appartamento in coppie di due, e poi raccogliere sempre l'immondizia che, sigillata, viene consegnata ai carabinieri. Nell'alloggio dei militari trovano sopra i letti divise da Neturbino, alcune dell'Enel e delle tute nere con cappucci, anch'essi neri. Osservano i movimenti di quell'appartamento da un gabbiotto con un monitor grazie ad una piccola telecamera fissata sul lampione di fronte all'ingresso della palazzina. Sanno che stanno osservando una prigione in cui è tenuto un uomo importante. Solo qualcuno di loro ha letto o visto in televisione la notizia su Moro, ma nessuno parla. Nessuno chiede, perché la consegna è quella. Nelle indagini dopo l'uccisione del politico si racconta di un pulmino dell'Enel parcheggiato spesso in via Montalcini. Ladu ricorda un altro fatto importante. All'inizio dell'operazione, forse il 24 o il 25 di aprile, entrando nel caseggiato dal retro, lui e il suo compagno di perlustrazione Pippo osservano una Renault 4 rossa e una Rover con targa straniera, probabilmente tedesca, sul cui parabrezza ci sono una quantità di verbali di infrazione. Questa macchina viene usata normalmente da un uomo che Ladu chiama Baffo, ma che poi riconoscerà nelle foto come Mario Moretti. Quando esce ha una borsa con sé, ma quando torna è sempre senza. Un giorno un carro attrezzi porta via la Rover e la porta nella caserma dei carabinieri. Oltre a Moretti c'è anche una bella donna che esce dal caseggiato. Ladu l'avvicina un giorno vestito da operaio chiedendole di riempirgli una bottiglia di acqua, cosa che Miss, così era stata soprannominata per la sua bellezza, fa volentieri. Miss è in realtà Barbara Balzerani, che sarà arrestata nell'85, uscirà in libertà vigilata 21 anni più tardi. Ha scontato definitivamente la pena nel 2011. Attualmente ha 68 anni e lavora per una cooperativa informatica. Ma torniamo in via Montalcini nel 78. Quello che i militari vedono nell'appartamento sono solo sagome. Di notte, con la luce accesa, si vede anche una grande libreria in fondo alla stanza. È la parete libreria che nasconde la prigione di Aldo Moro. Poi succedono alcune cose strane. Ai militari il 7 maggio viene spiegato che il compito cambia. Bisogna liberare l'ostaggio e quindi far uscire tutti i condomini dal palazzo. Bisogna farlo in silenzio e in ore opportune in modo da non destare sospetti nei carcerieri. Nel frattempo vengono messi i cartelli di divieto di sosta con rimorsione forzata nel tratto davanti al Civico 8. Probabilmente servono per giustificare la rimozione della Rover. Nel parco antistante viene montata una tenda della Croce Rossa. È la notte tra il 7 e l'8 maggio, poi improvvisamente la smobilitazione. Tutti gli osservatori, compreso Lado, vengono portati via e rispediti alle loro caserme. Anche la tenda della Croce Rossa viene smontata. Cos'è successo? Questa era Fleury al secolo Lauren Stram del Michigan con Constellate. Il racconto di Ladu continua. Nell'appartamento sopra quello della prigione di Moro, agenti stranieri piazzano microfoni molto sensibili in grado di captare qualsiasi rumore. le voci e i suoni vengono raccolti da registratori su delle bobine. Quell'appartamento è il primo ad essere evacuato. Vi rimane uno di questi stranieri anche di notte. Chi sono quelle persone? Si scoprirà successivamente che si tratta di investigatori stranieri di varie nazionalità sotto la diretta gestione del Sismi. Anche l'ADU e il suo commilitone Pippo sono andati là sopra per aiutare a portare il materiale, poi montato solo da quelli che parlano in inglese. Sembra che tutto vada nella direzione di una irruzione. Viene perfino allestita un'infermeria in un edificio adiacente per eventuali feriti fra i militari. L'ADU termina il suo racconto così, virgolette. Tutto era pronto, ma accadde l'impensabile. Quello stesso giorno, alla vigilia dell'irruzione, ci comunicarono che dovevamo preparare i nostri bagagli perché dovevamo abbandonare la missione. Andammo via tutti, compresi i corpi speciali pronti per il blitz e gli agenti segreti. Rimanemmo tutti interdetti perché non capivamo il motivo di questo abbandono. La nostra impressione fu che Moro doveva morire. Chiuse virgolette. E ancora. L'8 maggio 1978, presso la caserma dei carabinieri, alcuni dei militari che dovevano partecipare al blitz commentavano polemicamente l'ordine di smobilitare. Era arrivata, ci venne detto, una telefonata dal Ministero dell'Interno che aveva imposto di non intervenire. Come detto in precedenza, il Ministro degli Interni è Francesco Cossiga, il Premier è Giulio Andreotti. C'è un altro particolare del racconto di Ladu che è molto interessante. Riguarda due bobine registrate dai sofisticati aggeggi dei servizi stranieri che lo stesso militare trova nella spazzatura e consegna al suo superiore. Che fine hanno fatto? Perché sono state buttate via? Sono mai state ascoltate? Una volta tornato alla caserma di Avellino, dove tutti i militari vengono radunati, un capitano dell'esercito è molto chiaro. Dimenticati di quello che hai fatto in questi 15 giorni. E così fa il finanziere Ladu, almeno fino al 2008, quando incontra il giudice imposimato. Costui però è in pensione, non può più usare gli strumenti di indagine che aveva una volta. Non può, per esempio, cercare gli altri militari coinvolti nell'operazione, chiamarli per interrogarli, verificare insomma il racconto di Ladu, che qualche perplessità lascia, specie quando si viene a sapere che lo stesso Ladu vuole scrivere un libro su questi fatti, inseguendo quindi notorietà e forse denaro. L'ex giudice dunque deve sperare che qualcun altro prenda in mano le dichiarazioni di Ladu e avvii un'inchiesta. Così i finanzieri si rivolgono al procuratore di Novara, dove sono di stanza, e raccontano da capo tutta la storia. Il procuratore è Francesco Saluzzo, ma si inserisce la procura di Roma che prende tutti gli atti della vicenda. A farlo è il procuratore Giovanni Ferrara. Dopo 2 anni le carte non si spostano di un centimetro dalla sua scrivania. Quando imposimato fa presente che si tratta di cose di rilievo, Ferrara è già diventato sottosegretario alla giustizia del governo di Mario Monti. I dubbi su Ladu dell'ex giudice sembrano sciogliersi il 10 ottobre 2009, quando il finanziere gli telefona per raccontargli una novità importante. La RAI sta trasmettendo le magnifiche puntate di Blu Notte di Carlo Lucarelli. In particolare va in onda quella sulla P2. Vi appaiono il generale Vito Miceli, il capitano Antonio Labruna e il generale Gianadelio Maletti. Proprio quest'ultimo, condannato per il favoreggiamento delle azioni dei terroristi di destra in Italia, viene riconosciuto da Ladu come uno degli ufficiali che aveva gestito il gruppo dei militari incaricati delle operazioni in via Montalcini. Ladu non ha neanche un piccolo dubbio, è proprio lui, il generale Maletti, uno dei pezzi grossi dei servizi segreti italiani fino al 75 e poi generale dei granatieri di Sardegna. Maletti, nel 77, diventa capo dell'organizzazione Gladio, la costola italiana dell'operazione Stay Behind, di cui ho parlato a lungo nella prima parte della storia su Moro. Sempre Maletti è quello che, molto più tardi, nel 2001, dalla sua nuova patria, il Sudafrica, dirà che la CIA era coinvolta nelle stragi del terrorismo nero a partire da quella di Piazza Fontana. Non solo, la stessa CIA finanziava i servizi italiani, ma i rapporti tra servizi italiani e CIA sono una cosa che sappiamo bene, visto che ne abbiamo parlato molte volte qui a Non ci credo. Ma torniamo alla vicenda Moro. Il giudice imposimato è piuttosto deluso perché sembra che a nessuno importi della ricerca della verità su quel clamoroso caso del 1978. finché, siamo nel settembre del 2012, un altro militare si mette in contatto con Imposimato, dicendo di avere delle cose molto interessanti da raccontare sulla vicenda Moro. Dice di chiamarsi Oscar Puddu e quella che segue è la sua testimonianza. Imposimato non incontra né sente direttamente mai Puddu. Il tutto avviene via mail con domande e risposte che cercherò di riassumere dopo una breve pausa.
As you wander out, people on the street, all around you hear the shuffling of feet. I've been clocking in, and I've been clocking out, and I'm counting steps from the station to your house.
E questa era la band australiana Kinematic con 5 O'Clock High. Tanto per cominciare, Puddu conferma la versione di Ladu. Lui a quel gruppo di osservatori portava i viveri, ma essendo anche esperto in elettronica, aveva montato la telecamerina sul lampione. Come autista poi aveva accompagnato alcune volte ufficiali dei carabinieri in località segrete per incontrarsi con il responsabile dei militari alloggiati in via Montalcini. Puddu fa parte di Gladio e del SISMI, è un istruttore anche di uomini dei servizi segreti stranieri, inglesi, tedeschi dell'Ovest e dell'Est e russi del KGB. Le lingue parlate nel periodo del sequestro Moro sono due, l'inglese e il tedesco. È piuttosto strana questa presenza di uomini di schieramenti opposti, inglesi e russi ad esempio, ai corsi di Puddu, ma lui spiega che avvenivano in periodi diversi in modo da non far incontrare agenti dei due schieramenti mondiali. L'operazione Moro è gestita da Nasco G15, dove la G sta appunto per Gladio. Gli stranieri coadiuvano con appostamenti, vivendo tra l'altro nello stesso appartamento degli italiani. I capi in testa sono Giuseppe Santovito, capo del servizio segreto militare, il SISMI, e Pietro Musumeci, generale ammanicato non poco con le versioni nera attraverso il noto criminale dei NAR e della banda della Magliana, Massimo Carminati. Entrambi i generali fanno da tramite con il Ministero dell'Interno, costantemente informato di tutto. Puddu vede, in quelle circostanze, Santovito, Musumeci e Maletti, Quest'ultimo lo conosce bene, lo porta infatti in via Montalcini per ritirare una valigetta con due bobine trovate in un bidone della spazzatura. Ecco che di nuovo i racconti di Puddu e Ladu coincidono perfettamente. La presenza di spie straniere che coadiuvano le forze italiane nella faccenda Moro è scritta fin da subito sulla stampa italiana. Ne dà ad esempio notizia il Corriere della Sera, giustificando questa collaborazione proprio per il fatto che il rapimento Moro assomiglia molto da vicino a quello dell'industriale tedesco Schleyer avvenuto 6 mesi prima, come ho già avuto modo di dire in precedenza. Anche Giulio Andreotti e Francesco Cossiga, negli anni seguenti, raccontano di questa collaborazione. I collaboratori sono quelli dei servizi tedeschi e lo Special Air Service inglese, che ha come copertura dell'azione in via Montalcini una fantomatica operazione Smeraldo. Ecco perché le lingue parlate in quell'occasione sono l'inglese e il tedesco. Ma nessuno racconta mai, neanche durante i procedimenti penali, che quelle forze straniere sono alloggiate nell'appartamento sopra a quello in cui si trova Moro prigioniero. Insomma, Gladio è non solo partecipe, ma addirittura organizzatore dell'intervento per liberare Moro, poi rientrato all'ultimo momento. Ne parla ancora Cossiga, diventato Presidente della Repubblica, durante un'intervista per il settimanale Panorama. Virgolette. È vero, Gladio intervenne, era la famosa quinta divisione del SISMI, che era il vertice operativo e amministrativo della Stay Behind Net in Italia. Poche erano le cose che il servizio segreto militare comunicava al Ministero dell'Interno. Chiuso virgolette. Ora, questa affermazione puzza di falso, in quanto la relazione riservata dei servizi segreti tedeschi che parlano della presenza dei gladiatori nella missione Moro viene inviata direttamente al ministro, quindi a Cossiga, il quale ammette che è stato spesso a Capo Marrargiu, la base di Gladio costruita dalla CIA, dove si è fatto addirittura insegnare ad usare il plastico, le armi automatiche, i Kalashnikov e le Uzi israeliane. Sia Ladu che Puddu e anche, molto più tardi nel 2011, un'anonima inquilina dello stabile, raccontano di un paio di sopralluoghi effettuati all'interno dello stabile, anche di fronte alla prigione di Moro, ma fatti di notte, senza scarpe per non far rumore, vestiti con le tute nere e i passamontagna. Lei li aveva visti. E Puddu conferma tutto, la Renault 4 rossa e la Rover con targa tedesca. Non solo, aggiunge anche che quella macchina era presente il giorno dell'agguato di Via Fani, una ulteriore testimonianza della partecipazione della RAF, la Rote Armee Fraktion, alla vicenda Moro. L'intestataria dell'appartamento prigione è una ragazza giovane, 25enne, incensurata. Si chiama Anna Laura Braghetti, che diventerà latitante dopo l'assassinio di Moro, partecipando ad alcune sanguinose imprese delle Brigate Rosse. Arrestata nel 1980, viene condannata all'ergastolo, ma nel 2002 usufruisce della liberazione condizionale. Nell'81 sposa Prospero Gallinari, uno dei carcerieri di Moro, e per lungo tempo ritenuto quello che gli aveva sparato, anche se poi sarà scagionato da questo particolare da Mario Moretti. Durante i 55 giorni di prigionia, Anna Laura Braghetti è dunque l'intestataria dell'appartamento, dove alloggia, secondo la copertura delle Brigate Rosse, con il fidanzato, il fantomatico ingegner Altobelli, che si rivelerà poi essere il brigatista Germano Maccari, condannato poi a 26 anni di carcere. Muore nel 2001 a Rebibbia per un aneurisma cerebrale. La Braghetti scrive un libro sulla vicenda Moro e racconta, tra le altre cose, di aver fatto amicizia con l'inquilina del piano di sopra, una donna magrolina, bruna, garbata. Ora, quell'incontro non è casuale, è organizzato dai servizi segreti per far credere ai brigatisti che sopra di loro abiti una famiglia tranquilla che non avrebbe dato problemi. La storia dell'appartamento sopra quello dei brigatisti è un altro segno della bontà delle conversazioni sia di Ladu che di Puddu. Al piano sopra la prigione abita nel 78 una vedova, forse una certa Pennacchi, disabile con un figlio. C'è una causa di sfratto nei suoi confronti per morosità, ma lei non se ne vuole andare assolutamente. Poi, nella primavera del 78, il colpo di scena. I due inquilini spariscono da quell'appartamento prima che la causa si concluda. È anche curioso il fatto che l'abbandono dell'appartamento avvenuto in marzo venga registrato solo in giugno di quell'anno. E, forse ancora più curioso, il fatto che i mesi non pagati di affitto vengono saldati in un colpo solo. Un'altra testimonianza è quella dell'inquilina dell'appartamento che si trova due piani più in alto della prigione di Moro, quindi subito sopra l'appartamento occupato dai servizi segreti stranieri. Vi abita una professoressa, De Seta, che racconta di aver sentito più volte la sera dei bip bip tipici dei collegamenti radio. Ed infine, durante le indagini di Imposimato, nonostante la richiesta precisa ed esplicita, tutti gli inquilini sono chiamati a testimoniare, ma nessuno dell'appartamento 3 si presenta. Il 3 è quello sopra la prigione di Moro. Pochi giorni prima dell'irruzione prevista, quelli di Gladio decidono di evacuare l'edificio e mandano via gli inquilini dei primi due piani. Questi vengono avvertiti con una lettera scritta. Secondo Imposimato, questo azzardo di farsi scoprire mostra che in quel momento l'obiettivo è proprio quello di salvare Moro, che sarebbe stato un gesto eroico per cui le tracce dell'azione potevano venire alla luce senza problemi. Solo quando si decide di non intervenire la tattica cambia. Silenzio, omertà, distruzione di ogni prova. È un comportamento comprensibile da adottare quando per un mese si studia la strategia per liberare l'ostaggio e poi lo si lascia morire. L'ordine di smobilitare porta un enorme sconcerto tra i militari di Gladio, considerando anche come erano stati usati i soldati di leva, poco più che ragazzini, mandati allo sbaraglio senza un minimo di preparazione. Ma i più sconcertati, secondo Puddu, sono gli agenti stranieri presenti. Questo dimostra come sia falso quanto raccontato da Cossiga davanti a giornalisti e magistrati, che erano i servizi stranieri a volere la morte di Moro. Restano ovviamente alcune domande a cui rispondere. Perché si rinuncia al blitz che i carabinieri del GIS sono pronti ad eseguire, con tanto di medico e ambulanza al seguito, in previsione di un più che probabile conflitto a fuoco coi brigatisti? Gli uomini vengono avvertiti poco prima dell'ora X da un contatto a Forte Braschi, all'epoca il centro operativo dei servizi segreti militari. In questa caserma, durante il sequestro di Moro, arrivano più volte Andreotti e Zaccagnini. Cossiga invece manda un uomo di sua fiducia, l'onorevole Nicola Lettieri, il vice di Cossiga nel comitato di crisi. È quindi ovvio che il ministro sappia tutto quello che accade a Forte Braschi e in via Montalcini. Dal 20 marzo, per esplicita dichiarazione di Lettieri, Cossiga non si vede più al comitato, ha altri impegni. Ed è piuttosto strano che il ministro dell'interno, mentre il presidente del suo partito è tra la vita e la morte, abbia ben altro da fare. Thank you. l'americano Barefoot McCoy in questa Back to Virginia. Avremo forse modo, magari in un'altra occasione, di raccontare le indagini sulla vicenda Moro, quelle della magistratura e quelle delle commissioni che a vario titolo si sono occupate dell'assassinio dello statista pugliese. Qui racconto solo alcuni dei fatti che sono emersi successivamente. Credo sia noto che anche le grandi organizzazioni mafiose si interessano alla liberazione di Aldo Moro. Lo fa Raffaele Cutolo, il boss della nuova Camorra, quando, latitante, offre allo Stato i propri servizi in cambio di uno sconto di pena. In quell'occasione incarica Nicolino Sedis della Banda della Magliana. La prigione viene presto scoperta, tra l'altro non è molto distante dal covo della Banda Romana, e avviene così l'incontro con l'emissario di Cossiga. L'incaricato è, ancora una volta, Lettieri, il quale consegna a Cutolo messaggi di ringraziamento da parte di Cossiga e di Attilio Ruffini. Questi messaggi vengono trovati quando Cutolo è arrestato dai carabinieri, ma poi, misteriosamente, svaniscono nel nulla. A Cutolo, però, arriva anche un messaggio molto forte di Vincenzo Casillo, altro grande affiliato alla Camorra, che gli intima di lasciar perdere. I politici campani non vogliono entrarci. La frase lapidaria non ammette repliche. Don Raffè, facitevi fatte vostre. Anche l'Andrangheta partecipa alle operazioni. Il pentito Fonti, quello che ha raccontato un sacco di cose sull'organizzazione che affondava le navi dei veleni di fronte alle coste calabresi e sul traffico illecito di rifiuti, lo racconta in una delle tante audizioni. Fonti sostiene di aver saputo dove si trovava rinchiuso Aldo Moro nell'appartamento in via Montalcini. Le cose vanno così. Il suo capo, Sebastiano Romeo, gli ordina di trovare l'indirizzo. Richiesta confermata, secondo il racconto del pentito, dallo stesso segretario della DC, Benigno Zaccagnini. Fonti si rivolge al suo contatto per i rifiuti, Pino, ma è ancora la Banda della Magliana ad indicargli l'appartamento. Alcuni contatti dell'Andrangheta gliene danno conferma e gliela dà anche Giuseppe Sansovito, generale del Sismi, appartenente, come sappiamo, alla loggia P2 di Licio Gelli. Insomma, tutti lo sanno, mentre la nazione ascolta sbigottita i telegiornali che vomitano ore e ore di trasmissioni su Moro e sulle Brigate Rosse. Ma quando torna a San Lucco con l'informazione, il suo boss dice a Fonti che i politici non hanno più interesse nella ricerca di Aldo Moro. Sono informazioni piuttosto sorprendenti per chi crede ancora che le Brigate Rosse abbiano fatto tutto da sole. Tra l'altro, nei processi che seguiranno dopo l'arresto della maggior parte dei brigatisti, si viene a sapere che l'idea era quella di rapire Moro in un modo diverso, senza dover uccidere gli uomini della scorta. Ed erano parecchi mesi, almeno da gennaio, che la colonna romana delle BR studiava il piano migliore per intervenire. Possibile che nessuno abbia subodorato niente? Possibile che i servizi segreti italiani, che sembrano sapere tutto in anticipo, non siano intervenuti? Sono domande belle e pericolose, ed è qui che si inserisce la storia di un altro gladiatore, un appartenente alla struttura segreta Gladio. Il suo nome è Antonio Arconte, militare della Marina. Passa attraverso numerosi esami e addestramenti che riguardano sì materie abbastanza logiche come l'uso di apparecchiature radio, ma anche tattiche di guerriglia e superamento di complicati percorsi di guerra. Poi, nel 71, viene presentato al generale Miceli e al capitano La Bruna, i cui nomi abbiamo già incontrato questa sera. Lo ricordo, si tratta del capo e del suo vice dei servizi segreti militari italiani. Arconte è ancora minorenne, non sa bene quello che gli sta per accadere. Non sa ovviamente nulla di Gladio, eppure viene inserito nell'organizzazione passando attraverso alcune coperture. Infatti, nel 1972 fa parte del Comsubin. Cos'è adesso questa nuova sigla? Si tratta di un reparto speciale della Marina, voluto da Francesco Cossiga. Andato a visitare a Londra le strutture di Scotland Yard, il politico sardo resta colpito dall'efficienza dello Special Air Service Regiment, quello invitato poi a sorvegliare la prigione di Moro, come abbiamo già visto. Sul modello di questo reparto crea i NOX della polizia, i GIS dei carabinieri e poi il Comsubin, il gruppo subacqueo della Marina. Cossiga si vanterà varie volte di essere il padre di questo reparto e di averne finanziato coi soldi del Ministero degli Interni l'addestramento necessario. Arconte dunque entra nel Comsubin e viene destinato ad una missione in Libia nel novembre del 73. Però non parte, perché l'aereo che dovrebbe portarlo in Africa esplode in volo. Si tratta del famoso Argo 16, che era stato usato per trasportare in Libia un gruppo di terroristi arabi accusati di aver progettato un attentato contro le linee aeree israeliane El Al. Che la bomba a bordo sia messa dal Mossad non è dimostrato, ma è molto molto probabile. È il periodo del famoso Lodo Moro, di cui ho parlato tempo fa qui a Non ci credo. In pochissime battute, Moro nei primi anni 70 sottoscrive con Arafat e quindi con i palestinesi una specie di accordo di non belligeranza. Voi lasciate in pace l'Italia dai vostri attentati, dice, e noi avremo un occhio di riguardo verso i terroristi palestinesi. Questo chiarisce ovviamente anche l'ostilità degli Stati Uniti e di Israele nei confronti di Aldo Moro. Dunque Arconte non parte, è di stanza Oristano fino al 1977. Riceve gli ordini direttamente dall'ufficio 10 di via 20 settembre 8. È l'ufficio in cui opera il capo di Gladio, il generale Vito Miceli, perfino quando è indagato. Poi viene sostituito dal generale Gianadelio Maletti, tutti legati dall'appartenenza alla loggia P2. Il 26 febbraio 1978 Arconte viene convocato alla Spezia, sede del comando Comsubin, e riceve un incarico. Va detto subito che il ragazzo è un tipo scrupoloso e conserva ogni documento che gli arriva, anche la lettera di convocazione in Liguria, nella quale gli si chiede di eseguire un'operazione, tra virgolette, per le esigenze del paese. Che cosa deve fare? Deve portare una lettera a Beirut e consegnarla nelle mani dell'agente G219, dove G sta ovviamente per Gladio. Ci sono anche 5 passaporti falsi, con le intestazioni di persone incensurate, ma senza fotografie. L'agente G219 è il colonnello Mario Ferraro, che verrà suicidato alcuni anni dopo. E qui accade il patatrac. Arconte fa una cosa che non avrebbe mai dovuto fare, legge il documento. È del 2 marzo e così verrà chiamato documento 2 marzo. Non sembra una cosa molto interessante, parla di Moro, ma il caso del politico democristiano non è ancora avvenuto e nessuno sa nulla di ciò che potrà accadere. Ferraro è un tramite e consegna la lettera all'agente G216, il colonnello Stefano Giovannone, che abbiamo incontrato varie volte nei nostri racconti sulle questioni di armi e rifiuti in Medio Oriente. La lettera, proveniente dal Ministero della Difesa, dice, oltre alle solite frasi di prammatica, virgolette, l'agente G219 è autorizzato ad ottenere informazioni di terzo grado e più, se utili alla condotta di operazioni di ricerca contatto con gruppi del terrorismo medio orientale, al fine di ottenere collaborazioni e informazioni utili, attenzione, alla liberazione dell'onorevole Aldo Moro. Chiuse virgolette. Liberazione di Aldo Moro? Il rapimento avverrà solo 5 giorni più tardi e 2 settimane dopo che il documento è stato redatto. Strano, no?
But teach me some of it, so I'll know, or at least get a notion, how you make all the people around you feel like their lives are a billion times better just by you being there by their side. You're the best thing that happened since the Big Bang.
E questa è ancora Explosive Ear Candy in What Do You Know? Dunque, il documento che Arconte porta in Libano parla della liberazione di un prigioniero che prigioniero ancora non è. Come detto, è l'11 marzo del 78, mancano 5 giorni all'eccidio di Via Fani e al rapimento di Aldo Moro. Perché mai si dovrebbe chiedere aiuto ai terroristi medio orientali per un fatto che ancora non è accaduto? Chi sapeva fin dal 2 marzo che l'onorevole Moro sarebbe stato rapito e si sarebbe dovuto fare qualcosa per liberarlo? Il Ministero della Difesa certamente, ma quale reparto nei meandri di quel dicastero? Un mistero molto, ma davvero molto misterioso. Le domande su questo fatto sono moltissime. Intanto, quel documento è vero o è un falso creato apposta? Se fosse vero, come è, secondo il giudice imposimato, la gravità di non intervenire è davvero pazzesca. Magari gli inquirenti non sanno i particolari dell'azione. Chi? Come? Quando? Del resto, a sentire Mario Moretti, era qualche anno che le BR avevano intenzione di sequestrare un politico democristiano. E, dopo aver escluso Fanfani e Andreotti, perché operazioni troppo complicate, avevano puntato proprio sul politico pugliese. Resta anche il fatto che Arconte non avrebbe dovuto leggere quelle righe e che il documento avrebbe dovuto essere distrutto appena letto, cosa che non è affatto avvenuta. Ma torniamo ad Arconte. Il suo viaggio prosegue insieme all'agente Mario Ferraro, che ha con sé l'originale del documento, verso Alessandria d'Egitto. Arconte, alias G71, scatta foto per documentare i traffici di armi destinati al Libano, poi prosegue per la Siria con compiti di osservazione sempre di traffici di armi. La questione Moro è lontanissima, ma le notizie arrivano anche ai due gladiatori, diventati nel frattempo buoni amici. Fanno 2+2 e cominciano a sospettare che dietro tutto questo ci sia l'organizzazione internazionale Stay Behind e in particolare Gladio, cui loro stessi appartengono. Arconte e Ferraro diventano così due agenti scomodi, pericolosi, e vanno fatti passare per pazzi e visionari. Come detto, però, Arconte è uno preciso e ha documenti inoppugnabili che testimoniano il viaggio del 78. I vertici militari e i politici dicono che quel documento è un falso, ma dimostrarlo è la cosa più semplice del mondo. Basta interrogare i molti personaggi citati da Arconte. Chi gli ha commissionato il viaggio, chi l'ha imbarcato, il comandante della nave e così via. Eppure nessuna di queste semplici operazioni viene fatta. Perché? Come detto, il non intervento può essere giustificato dalla mancanza di informazioni precise sulla modalità dell'azione da parte delle BR. Del resto, anche loro vagliano molte ipotesi e numerosi luoghi dove il sequestro può avvenire. Ma qualcuno, probabilmente molti, nelle istituzioni, sanno in largo anticipo che il progetto esiste. Incontriamo nuovamente Antonio Arconte alcuni anni più tardi, nel 1986, di ritorno dal Marocco. Si reca, come sempre, all'ufficio decimo per fare rapporto al generale Maletti. Questi nel frattempo, accusato di aver depistato le indagini sulla strage di Piazza Fontana, è fuggito in Sudafrica. Ma la sorpresa più grande per Arconte è che lui non esiste più tra i gladiatori. Non fa nemmeno più parte del Ministero della Difesa. Congedato il 14 settembre 1973, si legge. Quel viaggio e le successive missioni non sono mai avvenute. L'agente G71 non è mai esistito. Gli viene detto di sparire, ma Arconte è uno tosto, non vuole tacere. Resiste ad un tentativo di omicidio nel 93 e a gravi accuse di traffico di droga. Resta l'amicizia con Mario Ferraro, che Arconte rivede all'Eur, a Roma, nel marzo del 95. In quell'occasione l'ex G219 gli consegna il documento 2 marzo originale. 4 mesi dopo lo trovano impiccato al portasciugamani del suo bagno con la cintura dell'accappatoio. Un suicidio molto dubbio, ma a nessuno viene in mente di eseguire un'autopsia di Ferraro. È allora che Arconte decide di venire allo scoperto e pubblica un libro, L'ultima missione, ricco di dati e di documenti inediti sull'attività di Gladio e sul caso Moro. Il documento 2 marzo viene bollato come falso da tutti gli interessati, servizi segreti, organi investigativi, Ministero della Marina e perfino dalla stampa, che non si sa proprio che razza di autorità possa avere se non quella di essere lo zerbino del potere. E ovviamente Francesco Cossiga, il capo in testa politico di Gladio, col suo fare da primo della classe, da quello che so tutto io, dichiara nel 2003 che quel documento è un falso, anche se prodotto da falsificatori molto abili. Ma cosa poteva saperne Cossiga che l'originale di quel documento non aveva mai visto? Come può liquidare come non vero il timbro del ministero, la firma del capitano di vascello Remo Malusardi e il riferimento al G219, nome in codice del capitano Ferraro? E come può aver fatto tutto questo Arconte che nel 78 non sa neppure dell'esistenza di Gladio? C'è invece da dubitare, e fortemente, della bontà delle intenzioni di Francesco Cossiga, che di quel documento era a conoscenza fin dall'inizio, visto che all'epoca bazzicava spesso dalle parti del Ministero della Difesa. È interessante notare qual è il personale importante di quel periodo. Capo di Stato Maggiore della Marina e capo dell'ufficio del personale, ammiraglio Giovanni Torrisi. Il suo vice, contrammiraglio Antonio Geraci. Ammiraglio di squadra Marcello Celio. Capitani di fregata Carlo Bertacchi, Bruno Di Fabio. Capitano di corvetta Alessandro Boeris Clement, contrammiraglio ausiliario Rubens Iannuzzi, ammiraglio di divisione ausiliario Aldo Massarini, ammiraglio squadra ausiliaria Giovanni Ciccolo, ammiraglio di squadra ausiliario Gino Birindelli, tutti, senza alcuna esclusione, appartenenti alla loggia massonica P2 di Licio Gelli. Tutti, senza alcuna esclusione, appartenenti contemporaneamente alla Marina, alla loggia di Gelli e a Stay Behind, al comando della quale ci sono in Italia il generale Vito Miceli, il ministro Cossiga e il presidente Andreotti. Strano, no?
Times right now are nothing like they used to be. Times right now are nothing like they used to be. I tell you the truth, but you don't want my word from me. I've seen better days, and now I'm putting up with these. I've seen better days, and now I'm putting up with these. I had a way better time with the women down in New Orleans. I'm from the country, she thinks that I am easy to rule. Cause I'm from the country, she thinks that I am easy to rule. She wants to hitch me to a wagon and drive me like a mule. Get me to wash her clothes, but I got good common sense. You want me to love you, and then you just treat me mean. You want me to love you, and then you just treat me mean. But you're my daily thought, you're my nightly dream. We'll be right back. just too sweet to die. Sometimes I think you're too sweet to die. Other times I think you ought to be buried alive. Other times I think you ought to be buried alive.
Tony Peterson, cantante e chitarrista, con questo blues, James Alley Blues. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Non ci credo sul caso Moro, seconda parte. Quello che possiamo dire è che sembra, da quanto raccolto fin qui, che ai danni di Aldo Moro ci sia stato un vero e proprio complotto. Non c'è dubbio che tra le fila delle organizzazioni politiche, militari e segrete c'è stata una componente che voleva davvero che Moro venisse salvato, ma evidentemente questa componente ha perso la sua battaglia. Agli altri, italiani e stranieri, tutto sommato non è dispiaciuta la scomparsa di un politico così scomodo per motivi differenti, ma sempre rientranti negli interessi propri. Nulla è stato fatto per evitarlo. Certo, molte delle cose raccontate hanno un sapore di romanzo o di un film, quei film di azione in cui i servizi segreti sono i cattivi e arrivano a distruggere i propri agenti per raggiungere uno scopo che ha sempre l'odore del mantenimento del potere. La vicenda Moro assomiglia da vicino, molto da vicino a quei film, ma purtroppo è un pezzo di storia, triste ed amara, della nostra nazione. Questo non fa di Moro un politico buono in assoluto, ma la storia è questa e lui in questa vicenda è soltanto una vittima del potere. Questa puntata potrà essere riascoltata tra due domeniche, il 4 novembre alle 16:50. Noi ci risentiamo tra due settimane, il 6 di novembre. Vi ricordo che tutte le puntate di questa trasmissione si possono riascoltare e scaricare dal mio sito noncicredo.org. Vi ricordo che tra poco c'è una nuova puntata di Infinitamente Blues. Vi aspetto là assieme a Silvia ed Adriano. E vi lascio con un ultimo brano copyleft del cantante svedese Rasmus Söderberg, intitolato Black Trees. È tutto anche per questa sera. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Twilight, black trees, black birds flying free, blue sky, one star, I'm lonely, she's lonely, we both are quiet light to set me for the night, bright and clear to mend my fears, cause the night, yeah, the night still freaks me out. Some people laugh at loneliness. Thoreau couldn't care less. He says a pair of legs can bring us any closer. And he's right, I guess.